Uomini e profeti. Storie.
Un saluto e un ben trovati a tutti gli ascoltatori da Irene Santori. Sono giorni di attesa del nuovo anno, giorni di bilanci ma anche di inquietudini. Di nuovo ci ripromettiamo i buoni propositi, la buona volontà, puntiamo al benessere, alla pienezza del cuore, ma sempre nel dilemma di non essere fino in fondo capaci o di non saper stare al passo col mondo o con noi stessi. È così che ci ammaliamo, che si ammalano il cuore, la mente, le parole. E come si guarisce? Perché è di guarigioni che vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti, di guarigioni e di guaritori, anche varcando i confini di terre lontanissime dove gli sciamani curano le loro comunità. Ma prima, con il nostro primo ospite, andiamo nelle profondità e nei conflitti, chissà, curabili dell'uomo contemporaneo nella nostra società opulenta e affamata, dove forse un senso torna ad affacciarsi. Preceduto dall'incipit dell'adagio del concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel e nell'interpretazione di Aldo Ciccolini al pianoforte e dell'Orchestra di Parigi diretta da Jean Martinon, salutiamo e diamo il benvenuto a Marco Guzzi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, Marco Guzzi è filosofo, poeta, scrittore, per molti anni conduttore radiofonico, insegna presso Università Pontificie, è il fondatore dei gruppi Darsi Pace per la Liberazione Interiore, su cui torneremo ampiamente. E lei è tante cose, ma in una sola parola chi è Marco Guzzi?
Beh, mi verrebbe una battuta, ma me la evito. Direi
no,
niente, nessuno. È proprio per questo, no? In fondo il bello di essere poeta è che non significa niente. Chi è il poeta? È uno che fa, no? Cioè, che vuol dire niente.
Senta, con lei parleremo di come ci ammaliamo, di cosa ci ammaliamo e di quale possa essere anche il rimedio al male. Ma prima della malattia, prima della cura, proviamo un po' a mettere a ferro e fuoco, perché lei ha anche una bella vis incendiaria proprio. E gli agenti patogeni, cioè di che cosa ci ammaliamo? Perché ci ammaliamo? Cos'è che ci fa ammalare?
Ma l'uomo vive una condizione drammatica sulla Terra, di per sé. Siamo esseri mortali, siamo segnati, come dice Eraclito, da una lacerazione fondamentale che è il nostro essere mancanti, carenti, desideriamo una vita in pienezza, una vita senza fine, invece moriamo, ci ammaliamo, quindi c'è una condizione drammatica che è quella proprio terrestre dell'essere umano. Di fronte a questa gli uomini in tutti i tempi hanno cercato di curarsi o di guarire, hanno costruito le speranze della religione, della spiritualità, della medicina intesa in senso grande. Io credo che noi veniamo da un periodo, un paio di secoli per intenderci, in cui gli uomini in Occidente si sono fatte alcune illusioni. Hanno creduto di poter in qualche modo rimuovere questo dramma radicale, questa lacerazione di fondo, e credere di risolverla sul piano magari politico o sul piano scientifico. In fondo la modernità, la contemporaneità si caratterizza per questo, la speranza di affrontare tutti i problemi dell'umanità con la ragione politica, con la trasformazione delle cose politiche e con la ragione scientifica, cose buone e giuste tutte e due naturalmente. Il problema è che abbiamo capito nel XX secolo che né la politica né la scienza, pur buone, quando sono buone, perché possono anche essere molto distruttive, non bastano, non ci risolvono fino in fondo la lacerazione di cui parla Eraclito. Potremmo anche avere una buona politica, ammesso che ci fosse, potremmo anche andare avanti con gli sviluppi tecnologici, ma quella lacerazione, quella domanda, quel grido di fondo non viene risolto. Wittgenstein diceva: anche se la scienza rispondesse a tutte le sue domande, non avrebbe mai risposto, nemmeno iniziato a rispondere a quelle veramente fondamentali. Quindi, data questa situazione di fondo, oggi, a mio parere, ciascuno di noi si trova un po' nudo e crudo di nuovo di fronte alle grandi questioni.
Senta, ma siamo soltanto davanti alle grandi questioni? Ci sono soltanto, come dire, angosce apocalittiche o anche tante piccole paure quotidiane, proprio una legione di paure?
Bravissima, ma non sono separate. È questa l'illusione e l'errore, a mio parere. Cioè, noi dobbiamo capire che se abbiamo paura di uscire per strada, se litighiamo troppo col nostro fidanzato, se ci viene l'angoscia quando dobbiamo parlare in pubblico, cioè queste piccole angosce, ansietà e patologie, se ci viene la gastrite ogni volta che mangiamo fuori casa e dobbiamo, per digerire, prendere il Malox, per andare a fare l'amore prendere il Viagra, per dormire prendere il Lexotan, insomma queste cose non sono separate dalle domande fondamentali, anzi dovremmo incominciare a capire che forse non digeriamo bene, non abbiamo relazioni sentimentali soddisfacenti, non dormiamo tranquillamente, perché ci illudiamo di poter prescindere dalle domande fondamentali, che invece vanno poste al centro, non per rimanere a farci no filosoficamente le grandi questioni, ma per incominciare a vivere la vita quotidiana in un altro modo.
Perché le grandi questioni possono anche essere un po' delle mistificazioni. Lei parla spesso espressamente di strutture belliche, di configurazioni belliche. Quali sono queste configurazioni belliche?
Cioè, quando noi rifiutiamo di volere guardarci dentro in onestà, e quindi riconoscere che dentro di noi c'è l'odio, la rabbia, la paura, il risentimento, quando noi neghiamo la realtà interiore, ci difendiamo, creiamo delle strutture di difesa, fingiamo di essere buoni, ci sforziamo di essere tanto bravi, di fare tutte le cose per bene, allora diventiamo dei bravi professionisti, dei bravi bambini. Ecco, queste strutture, che siano immediatamente belliche, aggressive, oppure che siano in modo simulato buone, sono invece sempre comunque attacchi. Questo spiega perché il consesso umano normalmente è una guerra permanente, no? La guerra molecolare di cui parlava Enzensberger. Ecco perché oggi i conflitti sono pervasivi. Ovunque c'è un umano, una coppia, c'è un conflitto, gli uomini non riescono più a condividere quasi più nulla. Quindi queste sono le strutture belliche, ma le strutture belliche nascono come maschera di interiorità che non si vogliono guardare, che non si vogliono riconoscere. Torniamo al discorso di prima. Se l'uomo non vuole farsi le domande fondamentali, finisce per farsi domande stupide. Se l'uomo non affronta la propria questione, che è l'essere umano, nella sua totalità, finisce per alienarsi. Ha notato che oggi non si parla più dell'alienazione? È stato un tema che per due secoli ha occupato la filosofia, la psicologia, la rivoluzione, il marxismo, no? L'alienazione era un tema fondamentale. Ma lei si chiede perché oggi non si parla più di alienazione?
Perché?
Perché siamo talmente alienati e completamente alienati che non ci rendiamo più nemmeno conto che ci sia l'alienazione. Per parlare di alienazione ci vuole qualcuno che sia almeno un po' non alienato. Oggi nessuno parla più di alienazione, nemmeno in filosofia, nemmeno in spiritualità. Perché l'alienazione è pervasiva, è totalitaria.
È pervasiva e totalitaria, però lei queste configurazioni belliche le vede anche, come dire, sull'orlo del collasso, no?
Certo.
Perché dopo tanti millenni in cui hanno governato la storia e l'uomo, perché adesso pensiamo che invece abbiano non i millenni ma i secoli contati in qualche modo?
Beh, questa è una domanda molto impegnativa. Cioè, noi dovremmo capire molto semplicemente, partendo anche dalla nostra esperienza quotidiana, che noi possiamo alienarci, ok? Io faccio una bella strategia difensiva, per tutta la vita, almeno per una certa parte, faccio il bravo bambino, eh? Nego il mio dolore, nego la mia insoddisfazione, faccio finta che dentro di me non ci sia una rabbia spaventosa che mi vorrebbe portare ad ammazzare più o meno tutti quelli che incontro, e faccio il bravo bambino. Ok, ma quanto dura? Ecco, quella struttura difensiva, per fortuna, questa è una legge dell'universo, per chi ci crede una grazia divina, non è infinita, cioè il male ha un limite. Alla fine si autodistrugge, alla fine inevitabilmente si autodistrugge. E questo noi la chiamiamo crisi. Ecco perché oggi le crisi sono universali, cioè le persone che vengono ai nostri gruppi sono tutte persone che hanno una profondissima crisi di identità e di significato. Crisi che può venire per una malattia, crisi che può venire per un fallimento matrimoniale, coniugale, per un fallimento lavorativo. Il castello di sabbia che avevi costruito sull'alienazione crolla. Ora, questa legge vale anche a livello storico. E io credo che l'intera modalità sociale, economica, culturale che noi abbiamo edificato, specialmente in questi ultimi secoli della modernità, che ha elementi di grande positività, evidentemente, però per quella parte che è una forma di alienazione si è arrivata al capolinea. Ma d'altra parte non è che lo dico io, è più o meno la notizia dei TG tutti i giorni, cioè che ci sia un'insostenibilità universale a livello ecologico, a livello economico, a livello finanziario, a livello psicologico, è un dato quotidiano direi da 40 anni. Sono 40 anni che noi viviamo in un'apocalisse che non è più profetica, ma direi è giornalistica.
E ma riportando questo, Marco Guzzi, alla sua esperienza personale, lei per 15 anni ha tenuto un diario spirituale. E l'anno scorso è stato pubblicato dalle Edizioni Paoline Il cuore a nudo. È il racconto di una guarigione questo diario. Qual è la sua storia? Qual è il vissuto di Marco Guzzi?
Ma io intanto con la parola guarigione andrei cauto. Parlerei più propriamente di cura. Entrare in cura. Io credo che noi dobbiamo capire come individui, come persone e come civiltà che dobbiamo entrare in cura. Dobbiamo entrare in cura, e come accade ogni volta che si entra in cura, dobbiamo prima di tutto avere una buona diagnosi. Dobbiamo capire meglio la malattia che ci affligge e dobbiamo capire quali siano i rimedi per affrontarla. Questo diciamo come premessa. Per quanto riguarda me, io sono uno come tutti. A un certo punto della mia vita, quella che è sempre stata la mia ricerca, perché io fin da quando ho iniziato a scrivere, quindi intorno ai 13 anni, 14 anni, ho cercato la verità, diciamo così. Ecco, mi sono posto quelle domande, no? Che stiamo a fare qua? Cioè, io non riesco a stare qui tranquillo a questo tavolo, in questa bella trasmissione, e dimenticarmi che sono nell'universo, che questo non è affatto una cosa tranquilla, che io guardo il tuo volto e per me è un incanto, ma è anche un mistero e anche un'inquietudine. I miei ascoltatori, quelli che adesso ci stanno sentendo, stanno vivendo tutti un dramma esistenziale, pieno di speranza, di angoscia, di inquietudine. Stiamo viaggiando alla velocità pazzesca nell'universo in questo istante. Quindi io mi sono sempre posto queste domande, ma me le sono sempre poste come anche una ricerca di integrità, cioè di guarigione, diciamo, ma ci siamo capiti, no? Tra virgolette, cioè con discrezione, usiamo questo termine, di integrità. Cioè cercare la verità, farsi le domande giuste con cui convivere, come diceva Platone, per tutta la vita, vuol dire avere cura della propria salute. Vuol dire che sarai forse un po' meno alienato, forse farai un po' meno male a te e agli altri. Quindi quei diari rappresentano solo la parte finale di questa mia vicenda, cioè quella che precipita nel 98, nel 1998, in una crisi definitiva, direi. Nietzsche diceva: vi auguro tante piccole crisi e poi una definitiva. Lui ce l'ha avuta e è diventato pazzo. Io ce l'ho avuto più o meno all'età sua, a 43-44 anni, ma non sono ancora diventato pazzo. Però mi sono chiuso in casa, in camera, e mi sono messo a curarmi al 100%. Prima mi curavo, diciamo, all'80% e poi facevo la radio, magari, in cui però parlavo sempre delle stesse cose. E a quel punto non ce la facevo più, stavo talmente male che non riuscivo più a fare altro se non concentrarmi in questo lavoro interiore. Quindi mi sono totalmente concentrato in questo lavoro interiore. E da lì è emersa poi una metodologia, un metodo di lavoro interiore che ho poi trasmesso in questi gruppi.
In questi gruppi, perché poi nel 99 lei fonda i gruppi Darsi Pace per una liberazione interiore, che sono una proposta molto forte, anche perentoria, no? Di cosa si tratta? Perché si comincia con un triennio di base, entriamo proprio nel metodo della cura.
Allora, il metodo della cura è semplice, anche se è complesso. Cioè, innanzitutto io credo che le persone, noi, i nostri ascoltatori, oggi abbiano bisogno di essere accolti nel loro dolore, che non è riconosciuto, spesso non lo riconosciamo nemmeno noi, ma è altissimo. C'è una sofferenza endemica mostruosa che noi oggi decliniamo esclusivamente sul piano economico e sociale, che c'è, ma che è molto più profonda, è psicologica, strutturale, spirituale, culturale in senso antropologico, e c'è un terremoto in atto. Quindi le persone vanno accolte in gruppi in cui possano vivere il travaglio della trasformazione in modo condiviso, accolte, ascoltate, accompagnate.
Il travaglio, che è anche una bella parola, perché il travaglio è delle partorienti.
Bravissima, proprio. Infatti l'immagine della nascita è un'immagine centrale in tutta la mia vita. Tutta la mia vita poetica e tutta la mia vita ruota intorno al mistero della nascita. Io sono convinto che noi stiamo nascendo. C'è un verso di uno del mio primo libro che dice: giunti alla morte e non essere mai nati. Ecco, io non vorrei giungere alla morte e non essere ancora nato. Voglio dedicare la mia vita a nascere e ad aiutare le persone a nascere, anche perché se non nasci, muori.
Senta, nascere, l'uomo nascente, l'uomo nuovo, sono tutte, come dire, figure che lei mutua dal baricentro che è la fede cristiana, perché all'interno di questi gruppi c'è un dialogo, la specificità è proprio questa natura dialogante tra le tradizioni orientali e la fede cristiana. Voi proprio educate alla fede cristiana, però ci spiega come dialogano tra di loro lo yoga, il buddismo e il cristianesimo profetico?
Sì, dunque è evidente che l'immagine centrale della nascita è cristica, cristocentrica, cristologica, ed è chiaro nei nostri gruppi, è esplicito. La nuova umanità che sta tentando di nascere in ognuno di noi e sul pianeta Terra è per il credente Gesù Cristo, cioè non è che è una mia immaginazione o una fantasia dei gruppi Darsi Pace, è una cosa molto precisa. Questa nascita è un processo storico anche, che è giunto, a mio parere, ad una soglia nuova. Per cui il cristianesimo storico, le forme in cui noi abbiamo finora espresso, anche i linguaggi in cui abbiamo finora espresso il cristianesimo, risultano oggi insufficienti. Questa insufficienza non la dico io, la dice la stessa Chiesa Cattolica, è un dialogo interno alla Chiesa Cattolica, almeno a partire dal Concilio. E questo Papa Francesco sta, diciamo, dando un impulso ancora più forte ad un rinnovamento radicale dei linguaggi liturgici, pastorali, catechetici. Quindi c'è bisogno di un enorme rinnovamento della trasmissione della fede, e in questo rinnovamento la fede cristiana, non per caso, perché io non credo nel caso, ma credo in un disegno, sia pure misterioso, della storia, noi guarda caso ci stiamo appunto correlando con le grandi tradizioni asiatiche in particolare. Prima non avevamo questo dialogo così intenso, in realtà possiamo dire che diventa di massa a partire dal secondo dopoguerra. E non è un caso, perché le grandi tradizioni asiatiche ci possono insegnare moltissimo in questa ricerca di cura, di guarigione, di conoscenza di sé. Poi certamente l'annuncio cristiano ha una sua singolarità, e per chi è cristiano rappresenta il centro e direi la meta della guarigione, perché la guarigione reale è la risurrezione per il cristiano. Non esiste una guarigione che non porti alla totalità della redenzione del corpo.
Del corpo.
Però come ci arriviamo? Ecco, oggi si ripropone, direi, un'interrogazione sulla qualità del tempo intermedio, che è già stata una riflessione in tutto il secondo millennio dell'era cristiana. Direi da San Bernardo in poi i cristiani hanno incominciato a chiedersi: ma che senso ha il tempo intermedio tra l'ascensione di Cristo e il suo ritorno? Cioè, che senso ha la storia? Perciò il secondo millennio è il secolo della storia, della storicità, no? Che culmina, direi, con la filosofia della storia, con l'invenzione della filosofia della storia, con la valorizzazione crescente della storia. Noi siamo in una fase ancora nuova e ancora più importante, in cui dovremo capire ancora di più quanto sia importante questa vita terrena per il raggiungimento della meta della guarigione completa che noi intravediamo nel mistero della risurrezione.
Senta Marco Guzzi, all'interno di questi gruppi ci sono davvero le adesioni più disparate, dal manager alla casalinga, dall'ateo alla suora. Ora, mi chiedo, l'ateo in che modo si inquadri in questo percorso che è finalizzato proprio alla realizzazione dell'essenza divina dell'uomo, ma le dirò, ancora di più mi pone degli interrogativi la presenza di sacerdoti e suore all'interno dei suoi gruppi. A questo proposito vorrei far ascoltare la testimonianza di suora Antida, che è tratta da un documentario dedicato ai vostri gruppi. Ascoltiamola insieme.
Mi chiamo Antida, sono una suora di carità di Santa Giovanna Antida, ho 63 anni, quindi non sono una ragazzina, sono approdata ai gruppi d'Arsi Pace da meno di un anno, quindi forse sono la più giovane partecipante a questi gruppi. E perché? Visto che la mia formazione e la mia storia personale mi aveva già fornito di strumenti su vari fronti, cioè la formazione scientifica, ho insegnato diversi anni a scuola scienze e matematica. Poi per il servizio che ho fatto ho anche avuto una formazione abbastanza approfondita sul piano psicologico, ho fatto 2000 ore di formazione, per cui anche questo mi aveva dato strumenti, perché ho lavorato con i ragazzi con problemi di droga, quindi bisognava attrezzarsi. Mi sono anche misurata con la formazione teologica e spirituale per tutta la vita come suora, per cui diciamo che avevo un buon bagaglio. Ma perché sono approdata a questi gruppi? Perché la testimonianza di Marco, che ho avuto modo di incontrare e sentire in uno dei nostri capitoli generali, l'ultimo del 2010, mi ha toccato profondamente. Sentivo un testimone, per cui mi ha incuriosito. Sono andata ai gruppi. All'inizio ero un po' scettica, volevo vedere di che cosa si trattava, quindi ero curiosa. E senza forzature mi sono ritrovata in una sintonia così profonda con quello che si faceva nei gruppi. La visione del mondo è una visione di un bisogno grande, siamo in una svolta epocale, quindi il desiderio di dedicarsi a un servizio esterno per il mondo. Ma questo non si può fare se non a partire da un cambiamento personale profondo, sempre più profondo e sempre più unificante.
Marco Guzzi, una suora, ma perché una suora e per di più attrezzata anche a fronteggiare circostanze estreme come la tossicodipendenza debba ancora darsi pace? E perché per darsi pace va da Marco Guzzi e non da un confessore, da una guida spirituale?
Beh, direi che questo lo dovremmo chiedere a lei. Quello che posso immaginare io per l'esperienza che abbiamo è questo. Se è vero quello che abbiamo detto finora, noi siamo tutti in un grande processo critico, in cui cioè tutte le nostre identità sono in crisi, essere maschio, essere femmina, essere italiano, le identità nazionali, essere europeo, essere di destra, essere di sinistra, essere una suora, essere un laico. Quindi voglio dire, siamo tutti in trasformazione. Quindi non c'è proprio niente di strano che una suora, un prete o un non credente, perché anche i non credenti sono quelli intelligenti, cioè quelli che non sono dogmaticamente chiusi in un pregiudizio, sono persone in travaglio. Siamo tutti in persone in ricerca, stiamo tutti male, diciamo, no? Ci vogliamo tutti curare, vorremmo stare tutti un po' meglio. Quindi non c'è proprio niente di strano. Il nostro laboratorio è abbastanza singolare perché noi mettiamo insieme tre livelli formativi e li integriamo che normalmente sono separati. Cioè c'è un livello culturale, un discorso sul nostro tempo, un po' quello che stiamo facendo, però approfondito con libri importanti che vengono studiati.
C'è un grosso arsenale teorico.
Poi c'è un livello psicologico esistenziale personale, cioè le persone lavorano con esercizi di autoconoscimento, con divisioni personali sulla loro biografia, insomma mamma, papà, come diceva E. Tillesum, no? Gli strumenti di base su cui bisogna lavorare se vuoi conoscere le tue ferite, le tue difese, e un livello, diciamo, più spirituale, che è anche una pratica spirituale, perché noi ci educhiamo alla pratica meditativa come preparazione alla preghiera, e qui anche il rapporto con le tradizioni orientali.
Sì.
Le tradizioni orientali sono di grandissimo aiuto per preparare al silenzio. Noi in Occidente abbiamo dimenticato antiche tradizioni che c'erano, anche nella tradizione cristiana, di contemplazione, di scuola di contemplazione. Noi non sappiamo fare silenzio, lo diamo per acquisito. Ma poi, quando vai a vedere le persone, anche i frati, le suore, scopri che questo silenzio dato per acquisito spesso non esiste. Quindi questo laboratorio che integra questi tre livelli è abbastanza nuovo e suscita interesse nelle persone più varie.
Ma arriva poi il momento in cui, dopo essersi liberati dalla malattia, ci si debba emancipare anche dalla cura, per non affezionarsi più alla cura che alla guarigione?
Bisogna capirci, è chiaro, no? Bisogna capire che cosa vuol dire la cura. Se la cura è, come io credo, il lavoro interiore costante dell'uomo sulla terra, la cura non finirà mai qui sulla terra. Non potremmo mai finire di curarci, forse se, quando verrà il regno, però dobbiamo chiaramente capire di cosa stiamo parlando.
Ecco.
Cioè, io dico che noi nel nostro itinerario, noi abbiamo, lo diceva lei, un triennio di base che si chiama darsi pace, poi c'è un primo biennio di approfondimento che si chiama perdonarsi, che è tutto sul perdono, e un secondo biennio di approfondimento che si chiama imparare ad amare. Io dico che quando uno ha finito questi 7 anni può iniziare il lavoro.
Perché, sì, appunto, quando verrà il regno, lei nel suo ultimo libro, Buone notizie, spunti per una vita nuova, edito quest'anno dal Messaggero di Sant'Antonio, fa proprie le parole di San Paolo nella lettera ai Romani, perché riconosce nell'uomo un'alienazione strutturale.
Certo.
Io non faccio il
certo.
bene che voglio, faccio il male che non voglio.
Questo è proprio ciò che dobbiamo riscoprire.
E quindi necessariamente, malgrado la pratica, l'esercizio, il metodo, il più assiduo, il più radicale possibile, poi è sempre comunque in una prospettiva di salvezza di là da venire che ci poniamo.
Assolutamente, in attesa del miracolo, no? Diceva Montale, il mio lavoro è aspettare il miracolo, il poeta è colui che lavora così, esatto. Il poeta è semplicemente l'uomo, qualunque, anche tu, lei, noi, tutti i nostri ascoltatori, sono la parte reale della nostra umanità. La parte reale che cioè è consapevole che tutto quello che fai in realtà è un misto tra la tua opera, la tua operazione, il tuo impegno, il tuo metodo e un'azione che ti supera, ti trascende e ti dà alla fine la grazia. Santa Teresina diceva tutto è grazia. Tutto è grazia, anche il metodo è grazia, anche la tecnica è grazia. Quando si divide nettamente la tecnica dalla grazia, si compie un'azione poco poetica. Il poeta sa che non c'è questa separazione. Baudelaire diceva, sai cos'è l'ispirazione? Stare 4 ore al giorno a tavolino a scrivere. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che il dono, la grazia, viene, ma viene nella tua macerazione, viene nel tuo sforzo anche. Non sono separate queste due cose. Forse è la grazia stessa che ti dà la forza di stare 4 ore a tavolino. E comunque è sempre il gesto finale dell'abbandono quello che ogni tecnica autentica deve indurre. La tecnica spirituale, anche il rosario è una tecnica spirituale, cioè non è che è diversa, anche la liturgia è una tecnologia, cioè una serie di gesti e parole che gli uomini hanno costruito per predisporre un evento che li trascende. Quindi il gesto però deve essere accompagnato da questa consapevolezza di abbandono.
E se la malattia dell'uomo è una malattia strutturale, innata, è un'alienazione intrinseca, non possiamo pensare che affligga soltanto l'uomo contemporaneo, l'uomo occidentale. Allora proviamo ad aprire con la nostra seconda ospite una piccola finestra e a vedere cosa accade a latitudini lontanissime dalle nostre terre, in comunità dove risuonano i lamenti cantilenanti degli sciamani. Benvenuta Chiara D'Ambros.
Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta. Regista di Radio 3 Suite, ma oggi nostra ospite in qualità di sociologa di stampo qualitativo e autrice di uno studio sugli sciamani, sui guaritori, sui manipolatori, curatori. E Chiara D'Ambros, ci presenti intanto il suo lavoro, le sue finalità, in quali lande l'ha portata questa ricerca?
Ma il mio lavoro è nato in una landa molto vicina, ossia all'università, da un dottorato di ricerca presso l'Università di Padova, ed è nato durante una lezione del primo anno, proprio perché stavamo parlando di Giddens, degli esperti, del mondo degli esperti e quindi della legittimazione di questi esperti nel momento in cui sono esperti riconosciuti dalla società intera. E proprio in quei giorni un'amica si era slogata una caviglia e era andata dal tiraosse del paese da cui io, dal mio paese di origine. E quindi io posi questa domanda, ossia sì, ci sono tutti gli esperti riconosciuti dalla società dominante, ma ci sono anche persone, figure riconosciute invece da cerchie più ristrette, che però sono considerati anch'essi esperti. Come possiamo includerli questi in una visione di studio come quelle che stavamo affrontando? E da lì è nato tutto il mio percorso di ricerca, che mi ha portato a incontrare i tiraossi, questa stessa guaritrice da cui questa mia amica era andata, e molti guaritori, anche se io appunto li ho ridefiniti come curatori, e loro stessi si sono definiti più curatori che guaritori nel corso poi di tutta la ricerca, in quanto ti accompagnano in un percorso di cura, come si è detto fino a poco fa.
Senta, e dalla tiraossi del suo paese lei poi è finita in Siberia, in Nepal e quant'altro. E lì ha fatto degli incontri certamente anche stranianti. In che modo uno sciamano diventa tale, diventa uno sciamano? È un titolo ereditario, è un dono del cielo, della terra? E con quali modalità una comunità seleziona il suo sciamano?
Innanzitutto alcune comunità, alcune tradizioni hanno lo sciamano, altri hanno il guaritore, soprattutto parliamo degli sciamani Sud America e Siberia, altri hanno i guaritori, sempre guaritori ne troviamo in Sud America e in Italia, soprattutto se torniamo indietro e guardiamo a guaritori molto legati alla tradizione cattolica, per esempio, proprio perché Gesù Cristo stesso era colui che imponendo le mani guariva. E questo ci fa vedere come non è che si diventa sciamani, ma si nasce sciamani o guaritori, perché si nasce avendo un dono che solitamente si scopre, e ci sono due strade: o si scopre e se si è in un contesto sociale in cui questa figura è legittimata appunto dalla propria cerchia, quindi le persone che ti sono proprio attorno e che ti riconoscono e ti fanno esercitare in qualche modo il tuo dono. L'altra strada è invece quando soprattutto sei in un contesto sociale che non accetta questo tipo di doni, o sei legittimato solo da piccole cerchie, come la tiraossi di cui parlavamo inizialmente, succede spesso una crisi molto forte a queste figure, o anche perché loro stesse non lo accettano, perché avere un dono di questo genere significa spesso essere dei diversi, degli stranieri nel proprio luogo. Quindi questo dono si riconosce, si esplora e poi attraverso uno sforzo si partorisce, trova la luce. Spesso quando non si è accettati per il proprio dono all'interno della società si ha una grossa percorso anche di sofferenza fisica. In particolare uno sciamano molto giovane nepalese che ho incontrato a Kathmandu mi raccontava come lui, con mia sorpresa anche, perché io pensavo Oriente è nella loro cultura avere queste figure, invece con le nuove generazioni e l'arrivo soprattutto della medicina occidentale, mi diceva che adesso cominciano ad essere non così scontato che la comunità ti accetti con il tuo dono. E lui quindi respingeva questo dono, non voleva esplorarlo e non voleva praticare.
Finché il dono si è imposto in qualche modo.
Esatto, con una grande sofferenza fisica da parte sua, soprattutto quando era in un contesto collettivo, quindi in mezzo a tanta gente, aveva dei dolori fisici molto forti, perché tutto questo si materializza, perché come abbiamo detto prima, noi abbiamo la dimensione, qui siamo in una dimensione fisica, tutte queste figure esplorano le molte dimensioni che noi siamo. Il corpo è una delle dimensioni principali, quindi attraverso il corpo lui ha dovuto accettare questo dono perché la sofferenza era tale, per cui ha detto vabbè, mi arrendo in qualche modo. A 17 anni ha iniziato a stare meno tra la gente, a fare silenzio e ha cominciato ad avere delle visioni. Lui mi raccontava che il suo maestro proprio si manifestava. Io ho detto come il suo maestro quando l'ho intervistato, e effettivamente c'era una figura che si materializzava in una visione che l'ha guidato in un percorso di insegnamento proprio pratico, anche dell'uso delle erbe, delle pratiche da fare con le mani, con...
Quindi proprio un indottrinamento visionario però.
Sì, che è durato fino a quando lui non è stato pronto, cioè fino a quando la conoscenza di base si era esaurita, e dal momento in cui il maestro se n'è andato, da lì cominciava la sua esplorazione. Lui mi diceva che curava soprattutto le malattie mentali, le malattie di schizofrenia, ricomponeva in qualche modo le separazioni del sé.
E lei ci ha portato un'intervista che ha fatto ad una sciamana siberiana, che adesso ascolteremo. Ce la vuole introdurre rapidamente? Quali sono le chiavi d'accesso a questo ascolto?
Siamo in Siberia, la sciamana è Nadia Stepanova, è una sciamana che lavora con gli elementi, sugli elementi, in un'idea animista, in una visione animista del mondo, e lavora proprio attraverso il mettersi in contatto con gli elementi. Queste figure vanno sempre in mondi invisibili, si connette con figure della natura che vanno a curare per lo più le malattie dei pensieri, lei dice.
Bene, allora la ascoltiamo.
Nasce tradizioni, leggi, motivi, ci risapriate.
Allora, logicamente Nadia parla della propria tradizione, mm-hmm. della tradizione buriata che lei è la sciamana buriata, e loro curano anche, però non curano i loro di persona, ma lo fanno tramite dei rituali. Perché questo è possibile fare anche senza vedere una persona fisicamente. E magari vengono le persone, insomma, familiari o le persone che sono interessati per aiutare quest'altra persona e le chiedono di aiutare.
E потом красным стихиям.
E dopo, logicamente, Nadia dice, dopo quando io capisco che mi viene data questa informazione, lei invoca vari spiriti o vari elementi.
Стараюсь помочь человеку мыслить по-другому.
Ma la cosa più importante, dice Nadia, non è quelli che fa lei, perché fa dei rituali, logicamente poi elementi lavorano, spiriti lavorano, ma la cosa più importante, Nadia cerca di fargli capire che stessa persona deve cambiare e cambiare anche i propri pensieri, perché la cosa importante è che tutti noi dobbiamo comprendere che tutte le nostre malattie prima di tutto derivano dai nostri pensieri, tutto è collegato, ogni comportamento, ogni pensiero.
Chiara D'Ambros voleva aggiungere qualcosa su questa testimonianza.
Sì. Nadia è diventata sciamana perché aveva delle visioni, come avevamo detto anche per lo sciamano nepalese, e le aveva raccontate nella famiglia, e quando le ha raccontate poi la famiglia l'ha favorito il fatto che diventasse sciamana. Ma appunto qui emerge come lei si connetta con un sapere altro che difficilmente una formazione ti può dare, perché è come se il dono o l'essere guaritore, curatore, io meglio direi, è una cosa pre-sociale, che prescinde dal fatto di essere civilizzati. E questa è una cosa che emerge anche dal fatto che trasversalmente nelle varie culture che io ho incontrato ci sono sempre delle figure che fanno queste pratiche, che rispondono forse a una domanda, come prima Marco Guzzi ci diceva, no? Una domanda fondamentale, ma che è macro, ma che è micro nella quotidianità e nella vita di ogni giorno e che fa la differenza.
E quanto si potrebbe ragionare sulle parole di questa donna semplicissima che parla di pensieri malati? Marco Guzzi, la vedevo annuire e ascoltare con grande attenzione questo ascolto. E in conclusione, lei si sente un po' guaritore nel senso sciamanico del termine?
Nella tradizione cristiana noi parliamo di carismi, quindi di doni dello spirito. La fede cristiana nei secoli della modernità e della contemporaneità è andata un po' perdendo questa cognizione, mantenendola però in personaggi comunque di grande rilievo, pensiamo Padre Pio, insomma, per dire, no? Che continuano a raccogliere milioni e milioni di persone anche dopo morti e continuano, come diceva lui, a operare anche da morti e quindi dal mondo dell'invisibile. Lui diceva: farò molto di più di quello che faccio qui. Quindi tutte le cose che abbiamo ascoltato dalla sciamana appartengono anche alla tradizione cristiana più profonda, non è niente di nuovo, è che l'abbiamo un po' dimenticato. Lo studio dei pensieri è agriopontico, IV secolo, è a fondamento della spiritualità cristiana più antica. Interrogare i logismoi, interrogare i pensieri, chiedere chi siete, purificarli, decantare il clima interiore, fa parte della spiritualità di tutti i tempi e di tutte le tradizioni. Noi oggi siamo in un tempo straordinario, propizio, bellissimo, in cui siamo chiamati a raccogliere tutte queste eredità della terra in una sintesi nuova, che non perda niente anche dei grandi vantaggi acquisiti dalla razionalità moderna, perché c'è un pericolo di superstizione e di illusione. Non c'è contraddizione tra l'uso acuminato della ragione scientifica e le cose che abbiamo detto oggi, e questo oggi lo stanno scoprendo anche ricercatori scientifici sul campo.
Perfetto, allora io la ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Marco Guzzi, ringrazio Chiara D'Ambros, a entrambi auguro un felice anno nuovo.
Grazie.
E ringrazio come sempre la curatrice del programma Paola Tagliolini, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi per la consulenza musicale, Domenico Narducci alla console, e vi ricordo come sempre domani per le questioni di Uomini e Profeti, Gabriella Caramore e Agostino De Rosa su Scienze e Fede, ma nel 600 e con qualche sorpresa. Ricordo ancora il nostro sito uominieprofeti.rai.it, i nostri indirizzi uominieprofeti@rai.it, e lascio la linea a File Urbani. Una buona giornata da Irene Santori.